Il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida. Io sono riflessiva, io sono...
Ariadne!
Una persona molto riflessiva, le cose voglio fare...
Faccia di merda!
Almeno certo. Certo. Certo.
Le cose torneranno necessariamente là, da dove sono venuti.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era
secondo l'ordine del tempo.
Adesso che sono di nuovo qui, dentro al bosco, ricordo appena l'uomo che ero allora. Però potrei ripetere, parola per parola, ciò che quella notte scrissi, davanti al ritratto della famiglia ebrea. Ho visto una città normale. Io non avevo visto niente di anormale. Non mi potevo inventare ciò che non avevo visto. Avrei scritto la verità se loro mi avessero aiutato. Una parola, un gesto. Oggi provo orrore nello stare qui. Però non chiederò perdono per aver scritto quelle cose. Tornerei a scriverlo come lo scrissi, parola per parola. Lo firmerei un'altra volta. Scrissi quello che vidi e non dissi che era un paradiso.
Oi fufirlik das kerlik gebum mit das strik euchen himmel flieg das schwelben freit sich dreht sich hin und zurück lacht der wind in den korn lacht und er lacht und er lacht lacht der opa toka ganzen mita halber nacht hey, Schrei das Kälbel, sag der Bäuer, wer sie heißt, ich sei na Kalb, wollst gekennt doch sei na Feugel, wollst gekennt doch sei na Schwal, lacht der Wind in den Korn, lacht und er lacht und er lacht, lacht der Opa, toga ganz in der Mitte halber Nacht. Bin Kälber tut man bin und man schleppt sie und man schacht. Wer so fliegen flieht, er räuft so, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lacht der Wind in den Korn, lacht und er lacht und er lacht. Lacht der Rapatoga ganz in der Mitte halber Nacht.
Dana Dana, Chava Alberstein. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa 14ª puntata di Spot Theater.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Il sole splende, la primavera avanza, così come avanza inesorabile la fine della stagione di Teatro 2, la fine della nostra esperienza di residenza a Teatro 2 e purtroppo della nostra esperienza qui in radio. Ma come avrete già sentito dalla sua voce, è qui con noi, è tornata,
breve,
bellissima e splendente come la primavera, la dottoressa Anna Laura Penna.
Ciao dottor Francesco Lanfranchi.
Sì, ci siamo laureati, infatti non abbiamo più il permesso di trasmettere, oggi siamo qua come
dei
clandestini, illegalmente. E abbiamo di fianco a noi, invece, studente da molto tempo e perenne studente, il nostro regista Francesco. Ciao Francesco, che non ha il microfono e quindi non ci può salutare.
Comunque, per un intreccio mediatico, siamo ancora qui.
Siamo ancora qui e saremo ancora qui oggi e poi ci sarà, chissà, forse una sorpresa
forse
più avanti,
speciale,
ma non diciamo niente. Siamo partiti, diciamo, oggi con una nota magari non allegrissima, ma prima di riallacciarci alla nostra introduzione della puntata, facciamo un po' il punto della situazione, puntata, punto della situazione, vabbè, di queste ultime due settimane in cui siamo mancati e andiamo ad annunciare un po' tutto quello che ci aspetta da qui alla fine della stagione. Anna, ti lascio la patata bollente.
Allora, partiamo con la carta bianca di Elisabetta Pozzi con Clitennestra il 19 aprile alle 21, unica occasione per vederla. E tra l'altro oggi alle 17.30 ci sarà un incontro con Eva Cantarella, esperta di filologia classica, che ci parlerà un po' del mito di Clitennestra. Successivamente 18 e 19 aprile, 20, ore 20 e ore 16, Pantani a cura del Teatro delle Albe con Marco Martinelli e Ermanna Montanari.
Mentre invece il 25 aprile, per celebrare appunto la giornata del 25 aprile, ci sarà una
proiezione speciale alle ore 18.
La storia di Lucia di Stefano Giaccone, che invece è il testo che ha vinto nel bando teatro documento dell'anno scorso, promosso appunto da Fondazione Teatro 2.
Esatto, e in ultimo invece abbiamo, direi che a maggio si conclude la stagione con Elisabetta Pozzi, quindi la carta bianca, questo primo, come dire, Francesco aiutami,
un esperimento,
quest'atto di fiducia verso un attore. L'attore da parte di Teatro 2 ad Elisabetta Pozzi, si conclude con Medea, si concluderà il 14 e 15. E invece a brevissimo, oggi ridebutta Himmelberg con la regia di Gigi Dall'Aglio, di cui vi parleremo
adesso. E quindi, proprio da Himmelberg è stata presa la prima introduzione. Sì, abbiamo un po' di casino con la scaletta oggi, vero?
Tanta confusione nella testa.
Comunque, insomma, se no io direi che potremmo anche mandare il regista, cosa dici, un disco? E poi vi parliamo di Himmelberg con più calma.
Perfetto.
Bene.
I remember the promise that you made in the barn when the kittens were born and you could not keep warm, so you moved away the mountain that the sun rose behind, and you said yourself a prayer and lay down with the blind. But you lost him in your freedom and you need him now you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. Vow of compassion that you swore through your teeth when the war began to end and the photographs weep. Well, nobody blames you as the train pulls away with its cargo of snow for these German paperweights. But you lost him in your freedom and you need him now you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. Well, it's 5 in the morning, there's no one at home except for your wife and your child and the phone. Somebody's got to listen to a promise or two. Oh, this room is far too small for a pilgrim like you. But you lost him in your freedom and you need him now you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. Now that you've decided to follow the sun like a shadow of birds or a king on the run. Oh, your chains are too dark for the seas you must swim. You are smiling at the seaweed, but your smile is too grim. Oh, you lost him in your freedom, you need him now you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. Blessed is the memory of everybody's child.
Blessed is the memory. Leonard Cohen. Allora, dopo questo piccolo intoppo, a questo punto sì che siamo veramente pronti per parlarvi del ridebutto di Himmelberg, che appunto debutta stasera e sarà in scena fino al 19 aprile. Cosa possiamo dire di Himmelweg? Un testo che sicuramente avete già avuto occasione di vedere in scena l'anno scorso, che quest'anno però ha una novità, ovvero Fulvio Pepe all'interno del cast insieme a Roberto Abbati e a Massimiliano Sbarsi. Himmelweg, con regia, stavo dimenticando, di Gigi Dall'Aglio, fondamentale perché torna dopo la famosissima, soprattutto qua a Parma, istruttoria ad occuparsi dell'Olocausto, e lo fa con un testo
di un autore madrileno.
Esatto, madrilegno, Juan Mayorga, classe 1965, considerato uno degli autori, dei drammaturghi più importanti, proprio non solo a livello europeo ma anche mondiale. Lui ha scritto tantissimo e tante sue opere sono state tradotte appunto non solo in Europa ma anche, diceva l'anno scorso in conferenza, mi pare in Corea del Sud, quindi
sono state rappresentate anche in Corea,
esatto,
del Sud.
Rappresentate in Corea del Sud. E Himmelweg,
a questo proposito è interessante quello che dice Gigi Dall'Aglio di Mayorga, che dei testi di Mayorga, che appunto dice che è un teatro, è come se, leggendo i testi di Mayorga, è come se avesse trovato un teatro o nel teatro la chiave per chiudere la grande tradizione drammaturgica del secolo scorso e aprirne una nuova del terzo millennio.
Appunto, quindi in un certo senso anche Gigi Dall'Aglio nel suo percorso continua ad affrontare lo stesso argomento, l'argomento dell'Olocausto, chiuso col teatro documento di Weiss, apre diciamo un nuovo capitolo, chiuso per modo di dire, perché l'istruttoria continua e continuerà, ma apre un nuovo capitolo con Himmelweg. Himmelweg parte anche questo, diciamo, da un documento, non un documento come può essere il quello del processo appunto di cui tratta l'istruttoria, ma da un documento che è stato redatto da un volontario della Croce Rossa Internazionale che nel 1944 fu inviato al campo di Terezin, o Terezin, mi scuso per la pronuncia, a vedere le condizioni di vita dei detenuti, della popolazione ebrea appunto detenuta in questo campo, e descrisse una città normale, proprio perché in questo campo la Via del Cielo, che era il campo da cui passavano i detenuti prima di essere mandati ad Auschwitz, i gerarchi nazisti hanno inscenato questo grosso spettacolo in cui hanno fatto dei veri e propri provini con dei detenuti ebrei e hanno inscenato una vita quotidiana e felice.
E la città di Terezin appunto diventa un vero e proprio set cinematografico.
A tutti gli effetti, set cinematografico che voi ritroverete appunto in Spazio Bignardi, in questo grande muro e con appunto...
Sì, degli intermezzi video a cura di Lucrezia Lemoli,
che appunto ci fanno entrare un po' all'interno della vicenda. Juan Mayorga, che appunto, diciamo altre due parole di lui, perché lui non è solo un drammaturgo, ma lui
è un personaggio interessantissimo, è un matematico, un filosofo,
un traduttore,
saggista,
chi più ne ha più ne metta,
è una figura eclettica dell'odierna Spagna.
Tra l'altro, se foste interessati, c'è il video integrale della sua intervista, l'incontro bellissimo che ha fatto l'anno scorso a Teatro 2, proprio sul sito www.teatro2.org, lo potete trovare. Lui tra l'altro fa parte di quella che in Spagna è denominata la Generación Bradomín, ovvero quella generazione di drammaturghi che verso gli anni 90 hanno vinto uno dopo l'altro il premio appunto Márquez Bradomín, che è un premio drammaturgico spagnolo riservato appunto ai giovani drammaturghi,
che non tutti accettano tra l'altro, no?
come definizione. Leggevo prima che appunto ci sono stati tanti drammaturghi in quegli anni che, pur non avendo vinto il premio, però diciamo condividono un po' le stesse influenze teatrali e drammaturgiche di questi autori, e il primo a vincerlo fu Sergi Belbel, che è stato ed è, se non sbaglio, il direttore del Teatro Nazionale di Barcellona. Sono delle influenze che vanno un po' da Beckett, Pinter, Heiner Müller, e quindi insomma tutto un blocco di drammaturghi molto importanti che appunto si sviluppa in Spagna,
di cui Mayorga ne fa parte. E direi che per ascoltare il testo di Mayorga e per vedere la messa in scena di Gigi Dall'Aglio, dal 10 al 19 aprile a Teatro 2 in Himmelweg.
Continuiamo con la musica.
Sì.
I'm begin. loss, then I feel alive.
E questa era Caro Emerald con That Man, questo uomo, appunto di uomo parliamo oggi ampiamente, delle sofferenze e delle atrocità barbarie senza scampo. Sicuramente il mito, il ritorno al mito è un punto essenziale. Qui abbiamo oggi, per parlare di uomo, e qui abbiamo oggi Giovanna Pozzato che è qui con noi per parlarci appunto di un mito ripreso dalla grandissima attrice Elisabetta Pozzi, che debutterà l'11 aprile, mi correggo perché prima ho detto 19, ho fatto un po' di confusione, debutterà a Teatro 2 con la nuova messa in scena di Clitennestra con la regia a cura di Rifici, se non sbaglio, Giovanna. E Giovanna ci parlerà ampiamente di questo mito, siamo tutti contenti di ascoltarla perché lei sta seguendo più da vicino le prove di Elisabetta.
Anche dottoressa sempre.
La dottoressa Pozzato. Giovanna, anche lei è una dottoressa esperta.
Ok, parliamo di Clitennestra.
Mitologia. Ci parlerà in greco di Clitennestra.
Ah, in greco, va bene. No, lo farò in italiano questa volta. Allora, io mi sto occupando appunto di seguire questa produzione della Pozzi, che sta in qualche modo cercando di definire, di rispondere a questa domanda: chi è Clitennestra? E lo sta facendo attraverso l'analisi dei vari autori che hanno scritto a proposito di Clitennestra, a partire da Eschilo, Sofocle, Euripide con l'Orestea, ma anche passando attraverso Hofmannsthal, Sartre, O'Neill, La Jussenar, Pasolini. Quindi parte dall'inizio e fa tutto il percorso che hanno fatto vari autori per definire chi sia questo personaggio, che è un personaggio incredibile e molto complicato.
Diabolico, direi, atroce.
Non è detto.
Non è
perché
detto.
A partire da Eschilo non si può definire esattamente Clitennestra. È difficile dare un giudizio di questa persona, perché chi ha ragione? A partire da da prima della nascita, persino della nascita di Clitennestra, esisteva già una maledizione sulla casa degli Atridi, quindi era, diciamo, destino che finisse così. Ma poi anche a partire dal matrimonio di Clitennestra, cioè lei è stata, diciamo, rapita da Agamennone, perché era sposata con un altro uomo. Agamennone arriva, ammazza il marito, il figlio, la prende, è proprio un inizio stupendo per una coppia, vabbè. Quindi è impossibile dire chi abbia ragione. E questo appunto,
esatto,
cerca di fare Elisabetta Pozzi. Neanche la colpa, cerca di definire un po' il personaggio, senza dare un giudizio.
Bene.
Perché non si può dare un giudizio. E attraverso la figura di Clitennestra cerca di vedere che cosa sta succedendo al mondo, anche alle situazioni a noi contemporanee. Di che cosa è simbolo Clitennestra adesso? È un simbolo? È un torto? È una ragione? È molto interessante le domande che si pone l'attrice e a cui cerca di rispondere, ma non è detto che arrivi a una risposta.
Perfetto, direi che sei stata abbastanza
esaustiva. Non ci resta che andare a vedere Clitennestra.
Sì, l'11 aprile.
Alle 21, in sala grande a Teatro,
in sala grande a Teatro 2, Elisabetta Pozzi con Clitennestra. Grazie Giovanna. E a questo punto, sempre di uomo parliamo. What Kind of Man è una dedica alla nostra Michela Astri,
Florence
the Machine. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves that? Non fare l'asino, mi dicono gli amici. È una parola. Come posso contrastare la mia natura asinina? Non posso, non posso, non posso. Sono condannato da queste orecchie spropositate. Sono condannato ad ascoltare i lamenti, tutti i lamenti, con queste orecchie. Non ne perdo uno. Chi si lamenta perché ha fame, chi si lamenta perché ha sete, chi si lamenta perché non respira, chi si lamenta perché lo torturano e chi si lamenta perché gli rubano i figli e li vendono al mercato, come cipolle. Io li ascolto tutti quei lamenti e quelle voci stridule, come il gesso sulle lavagne, tutti registrati qui, in questa zucca d'asino. Non fare l'asino, mi dico io a me, è una parola. Come posso contrastare la mia natura asinina? Anche invecchiando non miglioro. Come invidio gli uomini. Io e le loro orecchie pocket. Beati gli uomini perché sono sordi. E dei sordi è il regno dei cieli. Degli asini è la terra. Marcia, lamentosa. E come se non bastasse, io mi commuovo come un idiota. Sempre con gli occhi lucidi, sempre con gli occhi bagnati, come un idiota davanti alla televisione. Davanti alla televisione mi commuovo. Al cinema mi commuovo. Nelle sale d'aspetto delle stazioni mi commuovo. Nei gabinetti pubblici pieni di versi osceni. Giulio, sono la tua troia, telefonami. Mi commuovo come davanti all'infinito. Sono un idiota io? Sono un idiota io? Sono un asino, io? Sì, sono un asino e non riesco a non versare lacrime.
Thank you. Radio Revolution, la radio degli studenti dell'Università di Parma. Find a new solution. Radio Revolution. www.radiorevolution.it.
La vita in ufficio si può fare, le scelte ci sono. In ufficio ti puoi rimbambire, ma puoi anche preparare eccellenti strategie. Puoi far contare l'efficienza, contare l'efficienza. Ma puoi anche contare le pecore e spingerti molto, molto più in là.
In ufficio puoi sforzarti di pensare a qualcuno con un altro cervello.
Molto puoi fare in ufficio, ti puoi sentire Kafka.
E molte cose si possono fare in ufficio, noi siamo qui dall'ufficio di Radio Revolution, questa è Spot Theater, bentornati dopo questo momento musical poetico.
Ti sei sentito Kafka?
Mi sono sentito Kafka, ci siamo sentiti... Kafka? Mi sono
sentito
Kafka. Mi sono sentito Kafka e dobbiamo a questo punto fare un lungo riepilogo perché prima di Dino Fumaretto in ufficio, vita in ufficio, prima del jingle super rap style della nostra radio avevate sentito Simone Zanchini, il suo valzer storto, Simone Zanchini che ha contribuito a parte della colonna sonora di Pantani, lo spettacolo del Teatro delle Albe che arriva il 18 e il 19 a Teatro 2, ma ancora prima avevate sentito letta dalla come solito splendida voce di Anna una poesia di...
Non è una poesia, è
un
testo...
testo
importante del Teatro delle
poetico
Albe
di Marco Martinelli
che si chiama Siamo asini o pedanti? Tu cosa sei?
Asino. E tu sei la pedante, quindi visto che
sono
tu sei la pedante,
pedante
e visto
vi
che
parlerò
tu
di Pantani.
Sei esatto una super fan del Teatro
non
delle
Albe.
Non
sono una super fan,
sei andata
non
anche
dire
a sentire
nulla
la loro conferenza al Teatro delle Briciole. Quindi ci
Francesco
parli e ci dici tutto di Marco Martinelli.
E tu sei un super fan di Pantani.
Io sono un super fan di Pantani, sì. Odio
esatto
il ciclismo comunque.
Cosa fa Marco Martinelli? Porta in scena appunto la figura di questo grande, ultimo grande mito del ciclismo. E lo fa non raccontando una storia individuale, ma una storia del nostro paese, un paese che Marco Martinelli definisce il paese della truffa e dell'inganno. Uno scontro tra una società fatta di plastica e la figura di Marco, una figura tragica e allo stesso tempo fragile. Il 14, la storia, l'antefatto è che nel 14 febbraio del 2004 Pantani, come sappiamo, viene ritrovato senza vita in un residence di Rimini, appena circa 34 anni, e dopo i suoi grandi trionfi del Giro d'Italia, che vanno dal Giro d'Italia al Tour de France, le accuse di doping a Madonna di Campiglio che si riveleranno poi infondate lo hanno condotto ad un inevitabile crollo psicologico che poi lo porterà alla morte quasi annunciata. Martinelli crea attraverso le figure dei genitori di Marco Pantani, Tonina e Paolo, crea un intreccio drammaturgico che è a metà strada tra tragedia e inchiesta giornalistica. L'eco della tragedia si ritrova nella figura soprattutto di Tonina, la madre, che appunto nello spettacolo dice non so che cosa è successo a Madonna di Campiglio, ma scoprirò la verità. Quest'eco tragico è appunto un po' un richiamo a quella che è la figura di Antigone in Sofocle, che Giovanna saprà, ma non la facciamo parlare. ha finito col mito, figura di Antigone che tenta di dare a tutti i costi sepoltura, giusta sepoltura
ai loro amati.
E così le stesse figure di Tonina, appunto, e Paolo Pantani. In scena non sono presenti anche altre figure importanti nella vita di Marco, tra cui la sorella Manola e gli amici più cari, e anche la figura di questo giornalista francese che è Philippe Brunel, che è stato colui che negli anni ha condotto varie inchieste sulle incongruenze della storia di Pantani.
Quindi, insomma,
Teatro delle Albe. Per chi non sapesse chi sono, Teatro delle Albe è fondato da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, ma non solo.
Montanari, che tra l'altro, se non sbaglio, ha contribuito, no, alla scrittura di questa drammaturgia.
Ermanna Montanari collabora attivamente da sempre alla scrittura dei testi scenici di cui si occupa principalmente Marco Martinelli, che è non solo il regista ma anche il drammaturgo, lo scrittore, il creatore. È fondata nell'83, negli anni 80, appunto, quando in Romagna, l'Isola Felice, si creano queste compagnie di ricerca che tuttora, dopo 30 anni, sono attive in scena e portano avanti un loro percorso artistico, un loro percorso poetico. Martinelli e Montanari, insieme a Luigi Dadina e Marcella Nonni, hanno fondato il Teatro delle Albe e... diciamo che la loro ricerca si basa su quattro parlamenti, li chiamano così le albe, quattro parlamenti importanti, che sono l'attore, la drammaturgia, l'alchimia dei linguaggi scenici e la non scuola, progetto importantissimo delle albe che da anni porta avanti in tutto il mondo, dal Brasile al Belgio a Scampia con il progetto Arre Vuoto, portano avanti una pedagogia rivolta a adolescenti. Per chi non volesse vedere, su YouTube ci sono vari estratti, ma anche sul loro sito ci sono vari estratti dei loro lavori. Interessantissimo uno degli ultimi, fatto a Sant'Arcangelo nel 2011, su Eresia della Felicità, sui versi di Majakowski, affidati a oltre più di 200 adolescenti provenienti da ogni luogo.
Teatro delle Albe, tra l'altro, mi dicevi prima mentre venivamo qua, che è super premiatissimo.
È super premiatissimo, ma questo non è una dimostrazione di...
Ha vinto sì, però voglio dire, anche una compagnia di queste nate che ha avuto un riconoscimento anche proprio a livello nazionale, importante.
Ha avuto,
no,
molti riconoscimenti nazionali e internazionali. La stessa Ermanna Montanari è stata premiata più e più volte come premio UBU, ma non solo, anche nel 2011, credo, come migliore attrice, premio Eleonora Duse. Quindi è una compagnia che da tre decadi porta avanti una poetica importantissima, forse una tra le più interessanti, a mio avviso, in Italia, che è a Parma. Avrete occasione, come avete già visto alle Briciole, perché questo è un progetto che nasce in collaborazione col Teatro delle Briciole da parte di Fondazione Teatro 2, avrete occasione di vedere un'opera di questa compagnia importante.
Quindi, esatto,
che ha creato una sorta di Romagna africana. E questo...
Allora, a questo punto direi che non possiamo che ricordarvi il 18 e il 19, sabato e domenica, Teatro delle Albe, Pantani, per un finale di stagione veramente... col botto, Teatro delle Albe, Elisabetta Pozzi e Himmelweg.
Mama, take this baggio for me. I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. Feel I'm not. door. Knock, knock, knocking on heaven's 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 door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama, wipe this blood from my face. I'm sick and tired of the war. Don't know if it's night or if it's the sun rising high. Scared I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
E sulle note di Knocking on Heaven's Door di Anthony and the Johnson siamo qui. Facciamo anche noi un po' questo tono suadente e lamentoso per darvi tragico, per l'ultima volta in questa stagione il riepilogo degli appuntamenti che chiuderanno la stagione 2014-2015 di Teatro 2. Allora, prima che io mi spenga del tutto, in ordine di data, vai.
Dal 10 al 19 aprile, Clitennestra, Elisabetta Pozzi, 19 aprile, 11 aprile alle 21,
Marco Pantani, Teatro delle Albe, 18 e 19 aprile 2000, alle 20 e alle 16.
2015 direi. E poi il 25 aprile una proiezione speciale alle 18 di Storia di Lucia di Stefano Giaccone.
E finiamo in bellezza con Medea, 14 e 15 maggio, regia di Andrea Chiodi, sempre con Elisabetta Pozzi.
Ringraziamo Radio Revolution che ci ha
ospitato
e sopportato.
E ringraziamo il nostro regista che ci ha istruito e sopportato.
Francesco.
Anna. Ci vediamo, ci sentiamo, tutti. Chissà, forse la prossima volta. Ciao.
Il primo.
Io sono riflessiva, io sono una persona molto riflessiva, le cose voglio fare.
Faccia di merda!
Le cose torneranno necessariamente là da dove sono venuti.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era
così.